Buonasera e benvenuti a Plop Twist dagli studi di Rebel Pub. Io sono Sara e qui con me c'è Manfredi.
Buonasera a tutti e a tutti.
Ti ho rubato la presentazione, ma te l'ho mangiata. Che puntata siamo?
Siamo alla puntata 17.
Mazza!
Ah no?
Con un palinsesto deciso completamente da Manfredi, io sono qui come ospite, non so quello che succede. No, è vero. E, beh, cominciamo con temi così... leggeri,
sì, diciamo che
come
questa
sempre.
Questa è una puntata non molto allegra, però come, c'è una buona notizia, guarda, alla fine.
Perché
quindi...
ha scelto Manfredi il paese?
Dottoressa, lei suggerisca.
No, vero, suggerisca. Dopo ci riprendiamo come sempre sulla fine.
Allora, iniziamo subito tornando sull'argomento con cui abbiamo aperto la nostra stagione, e cioè la vertenza delle cartiere. Ora,
quindi,
cioè,
la seguiremo... fino alla
passo
fine,
passo,
assolutamente, passo passo,
auspicando che
l'avevamo
poi alla
detto,
fine
però
sia
l'avevamo
positiva.
Detto.
Esatto. Stiamo chiamando Valerio Monti, che è il segretario regionale della Wilcom, e è proprio colui. Valerio?
Sì, buonasera.
Eccoci, ci senti?
Sì, vi sento.
Perfetto, grazie mille. Allora, benvenuto, Valerio Monti, segretario regionale della Wilcom, e diciamo un po' anche il volto e la voce della vertenza, quantomeno perché è colui che ci ha aggiornato passo passo su come andavano le trattative con l'azienda, come si sta muovendo la situazione. E la scorsa settimana ci siamo occupati della vertenza Beko e quindi abbiamo pensato, visti anche gli ultimi sviluppi, che fosse fondamentale e necessario tornare su l'avvertenza dei cartieri e capire qual è la situazione, come si sta muovendo, anche a luce insomma delle ultime mosse dell'azienda, che insomma in città hanno scatenato reazioni giustamente inferocite, direi. Quindi a te la palla, Valerio, ti ringrazio davvero tanto per essere qui con noi, anche perché insomma ci chiami tra un convegno e un altro in mezzo a mille impegni, e quindi lo apprezziamo davvero tanto.
Grazie a voi per la disponibilità, perché è sempre un piacere comunque, diciamo, riuscire a portare un contributo per quello che è la situazione delle cartiere. Io, oltre che da segretario, diciamo, regionale di categoria, sono comunque un dipendente attualmente in cassa integrazione straordinaria, sono un RSU, sono un RLS, quindi a 360 gradi, diciamo,
sì, segui
mi
proprio...
sento parte di tutta
certo.
Questa situazione.
Chiaro.
Siamo poi a qualche giorno dalle elezioni, perché comunque lunedì iniziano le elezioni RSU, perché è decaduta anche l'RSU in mezzo a tutto questo caos che c'è stato negli ultimi mesi, e siamo in mezzo a questa vertenza che sembra non finir mai. Nessuno di noi si aspettava, insomma, che succedesse tutto ciò, prima riguardo la carta sicurezza e poi riguardo la carta per le fotocopie. Oggi stesso c'è stato un incontro, come anticipavi bene prima, in regione via online, e abbiamo proprio parlato di quello che è, no, la produzione, quindi la parte del marchio Fabriano che riguarda la carta d'ufficio, che in teoria doveva essere prodotta in Germania per essere ridistribuita sul territorio italiano tramite una partnership di un'altra società. Dopo un confronto, insomma, non proprio semplicissimo con l'amministratore delegato, ce ne siamo un po', diciamo, dette di cotte e di crude tra tutti quanti, però sembrerebbe che l'azienda voglia fare un passo indietro per non creare ulteriori attriti sul territorio.
Beh, sarebbe stato proprio oltre il danno anche la beffa, insomma, certo. una mossa proprio...
Sì, sì. Diciamo che dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista personale, anche perché poi c'è stata una spiegazione di quello che è successo, è stata una mancanza di comunicazione, perché gli animi a Fabriano, insomma, sono esasperati, la situazione preoccupa non poche famiglie, quindi leggere un articolo sul giornale di quella portata dove dici che da una parte hai dismesso e dall'altra vai a produrre in Germania, ecco, per noi
chiaro.
È come se hai buttato benzina sul fuoco, e quindi
chiaro.
Si è scatenato tutto quello che si doveva scatenare. Diciamo che da parte aziendale la risposta è stata che dei clienti fidelizzati da molti anni, che prendono anche altre gamme di prodotti da noi, hanno richiesto una collaborazione, una continua produzione di quello che sono quel copy 1, copy 2, copy 3, diciamo i prodotti standard che facevamo a Fabriano riguardo la carta d'ufficio, e quindi l'azienda si è resa disponibile attraverso questo distributore. Ecco, così ce l'hanno raccontata, così in qualche modo proviamo a crederci. Comunque, ecco, non in maniera favorevole l'azienda fa un passo indietro, perché comunque ci ha detto che poteva essere anche un'opportunità diversa per altre gamme di prodotti, questa di continuare a unire carta d'ufficio a alcuni clienti, però ecco, noi rimaniamo fermi sulle nostre posizioni. Se c'è da produrre qualcosa che è carta d'ufficio, la vogliamo produrre a Fabriano, per quanto sia una quantità ridotta rispetto al passato, e su questo ecco, siamo stati tutti quanti fermi sulla nostra posizione.
Comunque mi sembra di percepire che ci sia un po' di diffidenza.
Non ho sentito bene, scusate.
Mi sembra di percepire che ci sia un po' di diffidenza da parte vostra, insomma.
Beh, diciamo che da quando l'amministratore delegato, in quel caso, ci ha detto che per fortificare il brand della carta d'ufficio creava una società parallela, diciamo la società Giano 1264, che poi è diventata Giano SRL, da lì è stato un susseguirsi di azioni e di spiacevoli purtroppo situazioni che ecco, tante volte non fanno ben sperare. Chiaramente siamo un po' diciamo, mettiamo le mani avanti, ecco.
Giustamente. E nel suo complesso la vertenza come si sta evolvendo? Come allora, procede la ricollocazione, diciamo, dei dipendenti, insomma, tutto quanto l'accordo, insomma, che era stato trovato a monte?
Sì, allora, il risultato importante chiaramente è stato quello che abbiamo chiuso tramite il MIMIT l'anno scorso, perché comunque sia da ricevere una lettera per licenziamento a aprire un anno di cassa integrazione straordinaria con la speranza, perché ancora non sono stati ricollocati tutti, però di ricollocare quella gran parte dei lavoratori che erano 174, in realtà prima 195, perché poi to cure 21 somministrati li abbiamo persi con l'operazione, che comunque sono lavoratori come tutti gli altri. L'azienda ha ricollocato una gran parte di questi lavoratori ad oggi. E ne rimangono 30 in cassa integrazione straordinaria, circa 30, e circa altri 30-40 lavorano, ma lavorano in prestito, quindi non sono stati stabilizzati in determinati federiconi. Ecco, quindi questa è la situazione, e quindi l'azienda si fa forte di questa cosa nel dire: c'avevamo un impegno che durava un anno, io già nei primi 3 mesi ho ricollocato grandissima parte delle persone e altre ne ricolloco, e quindi da quel punto di vista ecco, non possiamo dire niente per com'era la situazione,
certo.
Per quanto è nata per una situazione spiacevole, che noi non avremmo mai pensato di vedere una macchina come l'F3, che è la più grande del gruppo, essere fermata.
Chiaro.
La prospettiva che vedete in termini di rilancio, piano industriale, insomma, di situazione complessiva delle cartiere, com'è?
Allora, col fatto che l'area Marche non ha solamente Fabriano e Rocchetta, ma anche Piorico Castaremondo, certo. E c'è anche la Ritrama di mezzo. La Ritrama chiaramente fa un prodotto diverso, perché fa carta diciamo adesiva, quindi fa un altro tipo di lavorazione. Per tutto quello che rimane i 4 stabilimenti si parla di investimenti, si parla di milioni di euro, e quindi noi anche oggi abbiamo ribadito che ci sarà un appuntamento il 27 specifico su questa situazione, che vogliamo capire quali saranno gli investimenti, il futuro, la ricerca e sviluppo, che lavorazioni andremo a fare nell'area Marche, perché poi se non investiamo, se non facciamo ecco, il passo in avanti facendo i nuovi prodotti, o comunque sia dei prodotti standard da anni, e poi rischiamo di essere travolti da un mercato che è sempre più veloce, e quello è la carta, con l'avvento del digitale comunque ecco, sta subendo dei cambiamenti enormi rispetto al passato.
Certo.
Speriamo che ricollocano tutti e che insomma parliamo di altre situazioni, però ecco, un dato che vorrei sottolineare è il fatto che comunque è vero che si stanno ricollocando tutte queste persone, però d'altra parte in Federigoni e attraverso anche la somministrazione, insomma, stiamo perdendo alcuni ragazzi per soppressione posto di lavoro o comunque perché l'azienda dice che non sono più performanti come era una volta, ecco. Quindi questa dispiace questa cosa, perché certo. Non erano questi patti presi al ministero.
Questo ecco, sì, è una brutta notizia, ma insomma speriamo.
Ci auguriamo che il ricollocamento sia giusto, insomma, sì. Equo.
Sì.
Bene.
Ce l'auguriamo tutti.
Bene, grazie davvero Valerio, grazie per la tua disponibilità, il nostro abbraccio a tutti quanti i lavoratori e lavoratrici del quartiere e torneremo magari a disturbarti più
Sì.
avanti, sperando a quel punto, insomma, di poter festeggiare la positiva conclusione di tutto quanto questo difficile percorso che affrontate e che affronta la nostra città.
Ormai abbiamo detto che vi seguiamo passo passo,
Esatto,
quindi ci
sì.
faremo risentire.
Torneremo a stalkerarti più avanti, speriamo con buone notizie, insomma.
Va bene, lo spero anch'io per tutti i colleghi, per la città e per tutti quelli che, insomma, hanno familiari che lavorano all'interno di
Certo,
cantiere.
anche per il lavoro.
Sì, grazie per la vostra lotta e a presto
A
allora. Grazie
presto, grazie, buona serata.
a voi, buona
Ciao Valerio,
serata. Ciao.
grazie. Ciao.
Bene, allora io direi
Eccoci.
di partire subito con il brano che abbiamo scelto
Esatto, primo
questa sera.
stacco e poi
Primo stacco
avremo.
con Giorgio Canali.
Che canta che.
Donatore dell'Avis,
non coniugato,
militante dell'ISIS,
non servi più,
maniglione antipanico,
non coniugato,
terrorista islamico,
non servi più.
Ora che c'è una guerra più santa di quella, è il sol dell'obbedire. Splende sulla terra. Ora che ti abbiamo dato una paura un po' più grande, sentiti se vuoi inutile e irrilevante.
Manfredi, visto che volevi il titolo,
Ok.
voleva la presentazione ufficiale.
Esatto. Purtroppo la tendenza spesso dei piani industriali, più o meno industriali, è proprio quella di considerare i lavoratori inutili e irrilevanti. Speriamo appunto che, come ci raccontava Valerio, questa vertenza finisca in maniera diversa.
Diversa.
Allora, proseguiamo, sempre con argomenti, insomma,
Beh,
relativamente poco allegri, direi.
ma sicuramente attualissimi.
Assolutamente attualissimi, sì. Donald Trump è piombato sulla politica internazionale con i
Aiuto.
suoi tentativi di tregua un po' qua, un po' là, tregua un po' così, e per
Certi
parlare.
altri dice tregua.
Tregua!
Vedi,
Cioè, più che altro, no, è più tipo tregua, una cosa così.
Presidente, a cosa si riferisce?
Esatto. E
E
adesso.
finché lo fai con Zelensky funziona.
Esatto.
Per parlare di questo avremo
Su
con
Gaza
noi.
non è durata molto
Insomma,
comunque.
proprio no, direi
Esatto.
proprio di no, purtroppo. E anche di questo dovremmo
Esatto,
parlare.
infatti volevo
E
suggerirtelo come
questa
argomento.
sera restiamo invece sul fronte ucraino e avremo di nuovo con noi il professor Francesco Dall'Aglio, che sto chiamando proprio per capire qual è la situazione sul campo e questa famosa tregua, insomma, a cui Putin ha risposto in termini teoricamente aperturisti, ma in realtà non propriamente pacifici. Francesco, buonasera.
Buonasera, buonasera.
ecco, mi metto via voce, eccoci qua, eccoci.
Mi sentite?
Sì, 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 perfetto. Forte e chiaro. Grazie come sempre Francesco per la tua disponibilità, ormai sei un nostro ospite, non dico fisso ma quasi, e ogni volta è sempre illuminante ascoltarti.
Addirittura, grazie a voi che mi ospitate piuttosto.
Allora, dunque, stavamo appunto dicendo, no, del Donald Trump che piomba sulla scena politica internazionale e si mette a elargire dazi e tregue come se fossero caramelle. E, qual è però la situazione in Ucraina? Quindi qual è la situazione del conflitto, come si è evoluto, e queste famose trattative di tregua, se esistono davvero, come dove ci porteranno, e cosa possiamo aspettarci nel breve, insomma, da questo conflitto?
Allora, sì, l'irruzione di Trump ci sta donando dei momenti surreali e però anche delle speranze molto grandi. Allora, cominciamo subito a chiarire una cosa fondamentale. È ovvio che per la leadership Trump, diciamo, noi diciamo Trump, ma chiaramente quando parliamo di Trump, così come quando si parlava di Biden, dobbiamo tenere presente, no, che è tutto certo, un apparato, diciamo,
un sistema dietro, sì.
Esatto.
Esatto, diciamo, per l'apparato di Trump la Russia chiaramente non è un nemico strategico, questo è ovvio.
Certo.
Perché? Perché i nemici strategici sono altri. D'altro canto, se guardiamo anche al puro e semplice dato anagrafico, il nuovo ministro della difesa, pardon, segretario alla difesa statunitense, è uno che è nato quando ormai l'Unione Sovietica sostanzialmente non esisteva più. Per loro il problema è il mondo arabo, che continua, tra l'altro, col quale il ministro della difesa statunitense ha scambiato varie fucilate, tra l'altro, sì, che è anche un veterano. Naturalmente la Cina,
certo.
Questi sono i nuovi, che poi anche l'amministrazione Biden avesse ovviamente tutta una serie di contenziosi molto seri con Cina, mondo arabo, eccetera, eccetera, questo naturalmente è chiaro, però l'amministrazione Trump forse ha fatto da un certo punto di vista un esame di realtà migliore, nel senso che si è resa conto che non può combattere sostanzialmente col mondo intero. Da questo però derivano tutta una serie di conseguenze, ovvero più che volere la pace in Ucraina, al di là di Trump che adesso si presenta appunto come pacificatore, eccetera, poi però a bombardare gli Houthi, vabbè, questi sono altri, proprio perché il mondo arabo è diverso, no?
Si sa.
Al di là di questo,
è un pontale libera tutti quello che fanno col mondo arabo, diciamo.
Esatto, questo sì. Dico, al di là di Trump che insomma vuole presentarsi come uomo di pace, eccetera, 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 in realtà non, l'interesse statunitense non è necessariamente quello di chiudere il conflitto, è quello di non essere coinvolti, non essere coinvolti militarmente, ma questo già l'amministrazione Biden l'aveva messo in chiaro, noi non entreremo in questa guerra dal punto di vista diretto, diciamo così, ma soprattutto non essere più coinvolti politicamente ed economicamente, che è la cosa più importante.
E quindi già sento fischiare qualcosa di sinistro in direzione di Bruxelles, diciamo.
Nel momento in cui la Russia non è più il tuo nemico strategico, ne consegue che l'importanza del teatro europeo è abbastanza secondaria. E quindi chiaramente, visto che il pericolo è a est, molto più a est, bisogna che l'Europa, appunto Bruxelles o inserendoci anche la Gran Bretagna, eccetera, bisogna che l'Europa cominci a pensare alla propria sicurezza, perché gli Stati Uniti non sono più in grado di fare il poliziotto del mondo sostanzialmente, cosa che nessuno gli ha mai pregato di fare,
no,
questo
esatto,
anche andrebbe ricordato, esatto. O, diciamo così, si sono intestati,
esatto.
Questa cosa però se ci ricordiamo, Trump la diceva già in tempi non sospetti, lo diceva già al tempo della sua prima presidenza, diceva in fin dei
ai
conti,
tempi dell'iniezione di ammoniaca, quella lì
sì, esatto, subito prima.
In fin dei conti gli europei si prendono i nostri soldi, noi paghiamo la loro protezione, eccetera, eccetera. Adesso che è alle viste uno scontro molto più serio con la Cina, effettivamente sì, gli stati europei devono pagare loro. E da questo ne consegue che in fin dei conti l'amministrazione Trump non ha un vero piano di pace.
allora di dire no, fate pace, che insomma va bene forse all'asilo, ma nemmeno effettivamente. Al di là di dire questo, non c'è un reale piano di pace, e questo lo vediamo perché? Perché le posizioni sono perennemente ondivaghe, al di là appunto del dire sarebbe il caso che faceste pace, però si è partiti con il maltrattare Zelensky, anche se lì la situazione era più complessa di come è stata rappresentata dai media, poi immediatamente dopo farci un mini vertice, non con lui va personalmente, però, e dire sì, effettivamente bisogna fare un cessate il fuoco e noi comunque continueremo ad armare l'Ucraina, per poi parlare con Putin e dire no, beh, effettivamente è cessato il fuoco, no, perché è la Russia dice, però se voi poi continuate ad armare l'Ucraina, a noi fare un cessate il fuoco non conviene, allora soltanto il cessate il fuoco sugli attacchi alle strutture energetiche, e questo fino ad oggi, poi domani vedremo. Sì. Cioè, in realtà un piano
molte
reale,
idee tutte confuse, insomma.
Beh. Esatto, un piano reale non c'è, e non c'è per un motivo molto semplice, cioè che gli Stati Uniti, nel momento in cui hanno ovviamente deciso di non essere implicati praticamente e personalmente, non hanno nessuna carta da giocare per convincere nessuno dei due. Cioè l'unica cosa che potrebbero fare, questa sì, sarebbe togliere di mezzo il sostegno militare e il sostegno di intelligence all'Ucraina, però questo significherebbe sostanzialmente dare totalmente mano libera alla Russia,
sì,
che non
perdere.
Rientra negli interessi statunitensi.
Certo.
Loro vogliono chiudere la guerra, ma non vogliono che la Russia si prenda bene o male tutto quello che vuole. Anzi, forse se la guerra continua un po', forse a loro non è che dispiaccia più di tanto, nel momento in cui loro non sono implicati, cominciano appunto a incassare ulteriori soldi, perché ovviamente gli stati europei si devono riarmare e quindi chiaramente compreranno anche materiale americano, risparmiano soldi perché tagliano le loro spese, magari ritirano un po' di soldati dal teatro europeo per dislocarli altrove, tieni comunque occupata la Russia, che sì, non è il tuo nemico strategico, però comunque è un competitor nella migliore delle ipotesi, anche perché ci sarebbe poi tra qualche anno da pensare anche alla situazione dell'Artico, e lì insomma vedremo che i rapporti molto probabilmente torneranno di nuovo estremamente tesi. Cioè, in fin dei conti, ripeto, questo piano di pace di Trump sostanzialmente non esiste.
Beh,
non c'è. L'unica cosa è, noi non ne vogliamo sapere più niente. Se volete continuare a combattere, liberissimi di farlo, ma noi non vogliamo sapere più niente. Alla fine, se i due non dovessero accordarsi, e per come stanno le cose adesso non si accordano, l'amministrazione Trump se ne uscirà dicendo, noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto quello che potevamo e siamo andati in Arabia, siamo andati in Ucraina, siamo andati a Mosca, se questi non vogliono, e allora continuino, non ce ne importa più niente. Cioè, da questo punto di vista loro sono assolutamente sciolti, la palla poi passa a noi, per usare questa questa metafora, no, della palla che è nel campo di chi. E la palla passa a noi, perché invece pare che l'Unione Europea abbia un'idea totalmente differente dagli Stati Uniti, cioè quella di continuare a essere coinvolta, anzi aumentare il proprio coinvolgimento.
Beh, mi corregga se sbaglio, ma comunque gli Stati Uniti non è che sono uno stato a cui affidarsi quando si parla di pace, perché non è proprio cioè è proprio un'indole sì, belligerante da sempre. Adesso,
esatto, questo cioè. Sì, tra l'altro questo diciamo che non hanno proprio una tradizione buona,
esatto.
in questo
poi
senso.
Poi se si parla di armi e di armare altri stati, penso che siano
parlando proprio di armi, quindi insomma questo piano di riarmo europeo in cui a quanto pare dovremo impegnarci nei prossimi anni, quanto è credibile nelle sue linee, quanto effettivamente saremo deterrenti verso la Russia o verso tutti quelli che ci circondano in realtà, perché poi mi pare di capire che nel libro bianco sulla difesa ci stanno un po' tutti quanti antipatici.
Certo, sì, tutti i cattivi del mondo. Allora, innanzitutto bisogna cercare di capire verso quali cattivi siamo rivolti, perché se siamo rivolti verso la Russia c'è un problema abbastanza grosso che il piano di riarmo non prende minimamente in considerazione, che è il deterrente nucleare.
Certo.
Perché riarmarsi anche in maniera poderosa, o armarsi proprio, anche in maniera poderosa, nei confronti di una potenza nucleare, tra l'altro andandole a dire preventivamente, guarda, mi sto armando contro di te, perché ti considero un mio nemico, non può far venire strane idee alla potenza nucleare in questione, ovviamente, che se sono benevole queste strane idee sono, e vabbè, riarmati pure, tanto appunto io ho le armi nucleari e tu no, per cui se tu dovessi decidere di fare qualcosa, io avrei delle carte che tu non hai. Se sono malevoli potrebbero dire, beh, allora a questo punto, visto che io sono il tuo nemico, visto che tu ti stai riarmando e lo stai facendo contro di me, e visto che io ho le armi nucleari e tu no, a questo punto faccio partire un bel attacco preventivo e chi si è visto si è visto. Non necessariamente nucleare, ma aspetto, invece di aspettare così, no, di darti il tempo che tu ti prepari, anche se solo convenzionalmente, a sto punto comincio a tirare missili da ora, effettivamente, perché appunto è tra l'altro un piano di riarmo estremamente ingenuo nella sua formulazione. Voglio dire, quando gli Stati Uniti decisero di piazzare i sistemi missilistici Aegis in Romania e in Polonia, che erano palesemente rivolti contro la Russia, ebbero almeno l'accortezza di dire: no, noi li mettiamo per difenderci dall'Iran.
Sì, certo. Sì, sì.
Al che la Russia giustamente disse: beh, allora metteteli in Russia, no, noi siamo più vicini, li ospitiamo se volete. Sì. Però, capito, almeno dal punto di vista diplomatico, l'escamotage certo, era pronto. Dice: no, ma perché noi non ce l'abbiamo minimamente con voi, questi li mettiamo contro l'Iran. Ma se tu parti dicendo la Russia è il nostro nemico e noi dobbiamo armarci contro di lei, insomma, diciamo che è, come dire, non lo so, non è, non è
un
una
po' telefonata come cosa, diciamo, via, un po'
telefonata. Non è una buona premessa, sì. Soprattutto nel momento in cui tu il deterrente nucleare non ce l'hai, perché è vero che, per carità, la Francia ha un minimo di deterrente nucleare, la Gran Bretagna idem, però è troppo poco, nel senso che è troppo poco per un attacco preventivo, diciamo così, di decapitazione, cioè è troppo poco per distruggere tutti gli asset nucleari russi. Hai troppi pochi modi di agire, perché per esempio né Gran Bretagna né Francia hanno missili balistici lanciabili da terra, possono essere lanciati o dai sottomarini, la Gran Bretagna solo dai sottomarini, o la Francia dai sottomarini o dagli aerei, quindi mezzi che possono essere visti,
certo,
da prima, e che possono essere oggetto di attacchi preventivi. Anche questo è importante, perché sia la Gran Bretagna ha una base per questi sommergibili, sì, e la Francia ha una base per questi sommergibili, quindi non è un deterrente nucleare che possa avere funzione di deterrenza, okay? E quindi, ripeto, di questi 800 miliardi cosa fare? Tra l'altro, anche qua il problema è: tu prima prepari un piano di spesa e poi decidi quanti soldi ti servono. Invece si è deciso di 800 miliardi per comprare cosa? Da chi? Quali armi? Cioè, semplicemente per dire: io ho, cifra a caso, 250 carri armati e questi soldi mi servono per comprarne 3.000. Ma cioè, che senso ha? Voglio dire, strategicamente, tu come... Questo conflitto con la Russia,
una cosa molto criticata, che sembra mancare proprio a strategia, no? Che dice: ok, ciascuno di voi spenda e poi vediamo che succede.
Esatto, tu questo conflitto con la Russia come prevedi di combatterlo? Innanzitutto prevedi di attaccare o di essere attaccato? Se prevedi di attaccare, vabbè, insomma, lasciamo stare, appunto, c'è la questione del deterrente nucleare. Se prevede di essere attaccato, al di là del fatto che c'è sempre la questione del deterrente nucleare altrui, però allora ti servirebbero, che ne so, per esempio, un potenziamento straordinario del comparto antiaereo, per dirne una, dei carri armati, dico, per dire, te ne fai niente.
Certo.
E capi? Quindi come vuoi spendere sti soldi? In più c'è un altro problema enorme: il personale. Per queste nuove armi, dove lo trovi il personale? Torniamo alla leva, e chi la paga? Chi ha i soldi per pagare la leva? Sarebbe un pozzo senza fondo di denaro.
L'Ucraina già stanno attingendo ai ragazzini, praticamente.
Cioè, come non lo so, è veramente, è un piano che nasce, non lo so, secondo me, detto proprio molto brutalmente, è un tentativo di mettere le mani su fondi pubblici per provare a rilanciare il comparto industriale europeo. Ah. E qua c'è anche un'altra cosa buffa, ovvero sia che il comparto industriale lo puoi rilanciare quanto vuoi, ma comunque l'energia per rilanciare questo comparto industriale te la dovrei far venire dalla Russia, bene o male, che è anche buffa come situazione. E quello che io temo in realtà, e non sono il solo a temerlo, naturalmente penso che più o meno lo temiamo tutti, è che ovviamente per recuperare questa cifra che abbiamo stabilito essere 800 miliardi in giro per l'Europa, ovviamente bisognerà tagliare la sanità, l'istruzione, le politiche sociali, eccetera, eccetera, eccetera.
Questa idea della grande abbuffata dei fondi pubblici per i carri armati mi fa pensare a Boris e a Stanis, che dice: René, sei fin troppo italiano. Mi sembra una situazione veramente fin troppo italiana.
Assolutamente. E in tutto questo, però, automaticamente c'è una scusa perfetta. Perché nel momento in cui poi, alla fine di tutto, quando avremo devastato la sanità, finito di devastare la sanità, finito di devastare l'istruzione, finito di devastare le politiche sociali, saremo diventati una fortezza in cui ogni cittadino ha un lanciamissili nel cortile di casa, questa grande guerra non ci sarà, perché non ci sarà, e noi potremo dire: questa grande guerra non c'è stata proprio perché noi abbiamo speso i soldi in questo modo, altrimenti ci sarebbe stata, non avremmo comunque avuto più sanità, eccetera, eccetera, perché i russi ci avrebbero portato via gli ospedali e in più ci avrebbero anche invaso, quindi è vero che non abbiamo più gli ospedali, però continuiamo a essere liberi e indipendenti.
Sempre che le elezioni non le vincano i nazisti in Germania, a quel punto, insomma, sapranno cosa fare con i loro 500 miliardi di carri armati.
Questo è ovviamente un altro discorso. Poi, naturalmente, diamo sempre per scontato che al governo continuino a esserci queste persone che sostanzialmente, più che parlare, alla fine non fanno, naturalmente. Esatto. Poi sì, effettivamente, ti mandi di nuovo al potere i nazisti con un apparato militare che è 10 volte più potente di questo, chissà, potrebbero succedere delle cose. Delle cose interessanti, senza contare poi chiaramente che già prima ancora che il primo euro sia stato realmente allocato, già hanno cominciato a litigare tutti con tutti per chi se ne deve prendere di più. Tipo la Gran Bretagna, per esempio, ha detto che in fondo pure lei vuole partecipare dei fondi europei. Ma tu non sei uscito dall'Europa. Sei uscita dall'Europa, che vuoi soldi europei per riarmarti?
È tutto davvero molto italiano.
Io poi combatto con voi, quindi datemi i soldi, ma non funziona così.
Manco in un futuro distopico da romanzo.
Siamo diventati veramente ridicoli.
Il problema è, credo, che l'Europa poi quei soldi glieli darà.
Speriamo, con la signora che abbiamo nel governo, sicuro.
Speriamo che questa puntata di Black Mirror finisca in capo a qualche anno.
Davvero, esatto. È veramente qualcosa di assolutamente surreale questa situazione. È surreale e
preoccupante.
È talmente tanto surreale che ci stiamo concentrando sugli aspetti poco seri di questa situazione, quando invece ci sono degli aspetti serissimi da prendere in considerazione.
Certo.
Altro che.
Certo.
Va bene, grazie mille Francesco, ci hai dato una ventata di ottimismo, diciamo, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte, sempre per citare Boris.
Assolutamente.
Grazie davvero per la tua competenza e per la tua disponibilità. Torneremo a disturbarti per, purtroppo temo, altri aggiornamenti dai fronti aperti.
Sicuramente. Temo anch'io, grazie.
Grazie mille, buona serata.
Ciao.
E andiamo con i CCCP, guerra e pace.
Guerra e pace.
rieccoci qua con sorpresa l'ospite che doveva essere telefonato. Invece ci ha citofonato.
Esatto. E grazie Giacomo Scortichini, speaker della nostra radio, nonché presidente dell'AMPI, qui stasera in questa seconda veste. E siccome stasera siamo stati molto allegri negli argomenti, certo, parliamo di un altro argomento allegro, almeno. Una commemorazione importante che ci sarà insomma nei prossimi giorni e che vedrà protagonista proprio l'AMPI, uh-huh, perché verrà in città ad Elmo Cervi.
Ebbene sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Plot Twist. Ringrazio Sara e Manf per l'invito, perché comunque è una vetrina importante e un evento importante.
Sì.
Abbiamo lavorato molto come AMPI di Fabriano per portare ad Elmo Cervi qua anche in occasione, oserei dire, dell'80° delle celebrazioni della liberazione italiana. E questo è stato l'inizio di un percorso. Tra l'altro Adelmo è una persona molto energica, quindi ci ha chiesto di piazzargli altre date. Infatti il giorno prima sarà a Iesi, poi andrà a Trecastelli, successivamente ancora prima a Staffolo, se non erro.
Sei diventati gli agenti di Adelmo Cervi.
Io sono diventato l'agente di Adelmo Cervi, è vero, ma è così, e non scherzo. E la mattina del 25, perché l'evento sarà per la cittadinanza aperto a tutti all'oratorio della Carità di Fabriano, quindi in pieno centro dietro al teatro, alle 18:30 del 25, ma la mattina Adelmo ha chiesto espressamente di incontrare le scuole di Fabriano.
Bello.
Quindi ci vedremo, anche qui ci abbiamo lavorato a lungo, ci vedremo tutti alla sala conferenze, quindi all'auditorium del Morea. Abbiamo invitato tutte le scuole di Fabriano, quindi secondarie di primo e di secondo grado. Abbiamo un'ottima adesione, almeno per adesso sono già 250 i ragazzi che parteciperanno a questo incontro, quindi significativa anche della ricettività significativa della ricettività in primis dell'amministrazione scolastica del Morea, quindi ringrazio Emilio Procaccini perché è sempre vicino a queste iniziative, ma di tutta la comunità scolastica fabrianese che ci ha dimostrato grande affetto e volontà di parlare di questi temi. Adelmo porterà il suo nuovo libro che si chiama I miei 7 padri, che ricalca un po' quello della nonna che aveva scritto I miei 7 figli, e il sottotitolo è particolarmente significativo, ve lo leggo, perché è storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio. Quindi ripercorrerà le tappe che hanno portato purtroppo alla fucilazione dei 7 fratelli Cervi, come tutti sappiamo, e cercheremo anche a questo punto di attualizzare un po' il messaggio, visto quello di cui parlavate prima.
Sì,
voi,
esatto. Purtroppo è sempre attualissimo. Sì.
Quello della resistenza sembra strano, lo dico tutti i 25 aprile, no? Sembra che parliamo di qualcosa di vecchio, ma in realtà ogni anno c'è qualcosa per cui continuare a lottare, continuare a dire che la guerra non ci piace, che la pace è l'unica soluzione. Esatto. E come diceva Sara prima, che la formazione, la cultura, tutto ciò che gira intorno a questo è sicuramente un detonatore rispetto a tutte queste influenze e ingerenze inaccettabili, a mio parere. E io ieri divago un attimo, ragazzi, nel senso, mi permetto.
Sei letteralmente a casa tua.
Io ieri parlavo di comunità europea, no? E non è che avevo immaginato né Benigni né tantomeno la Meloni con questi scivoloni imbarazzanti, però l'Europa ha qualche problema e lo sappiamo tutti, no? Non esiste una Costituzione, non c'è una politica del lavoro, non c'è un salario minimo europeo, tante cose che ci fanno sentire meno cittadini europei, più cittadini italiani, quindi lì il nazionalismo...
Già facciamo fatica a sentirci cittadini italiani.
Esatto.
Ecco, è proprio vero questo, quindi cercheremo di riportare tutto in un'ottica attuale il più possibile, ancorata a quelli che sono i bisogni e le impellenze comunicative, ce ne sono tante secondo me.
Sì.
Bene, ma dottoressa,
che devo dire?
Quindi riepilogaci un po' gli appuntamenti, la scaletta,
allora,
e come si svolgerà tutto.
Adelmo sarà il 24, lunedì 24 a Iesi, perché abbiamo deciso concordemente con il provinciale, visto che rimarrà prettamente nella nostra provincia, ad Elmo, a darci il suo contributo, di diluirci un po' gli spazi, perché altrimenti fare tante date ravvicinate non aveva alcun senso. Quindi lui sarà il lunedì alla Casa delle Culture, quindi anche qui grande collaborazione, come sempre ringrazio l'Arci, il Corto Maltese di Fabriano, ma tutto l'Arci territoriale Iesi Fabriano per la preziosa, certo, per il prezioso impegno. Quindi a Casa delle Culture farò sempre io da moderatore, quindi ormai sono vicino ad Elmo in tutto,
non solo la gente ma anche,
ma anche con
moderatore portatile,
sì, una cosa allucinante, e
torna anche da te.
Lui, pensate, no, hai detto una cosa fortissima, perché lui vuole dormire a casa di qualcuno, dice non mi portate in quei bed and breakfast, io no, li ripudio, tant'è che dormirà un paio di giorni a casa di una compagna a Staffolo e poi qui a Fabriano da qualcun altro, mettiamola così. Quindi persona energica, 82 anni, sempre in giro in bicicletta, infatti credo che verrà con la sua macchina, verrà in macchina. Fantastico. E si porterà la bicicletta perché così vuole fare un giro qua da noi, e questo è quanto.
Probabilmente una delle prime persone che sentiamo vuole fare davvero il famoso bike tourism su cui si dice di investire tanto in questo territorio, quindi almeno facciamo testimonial, esatto. Chiediamo alla regione di fare un mini spot per il bike tourism.
Io ero curiosa di sapere una cosa, lui ha chiesto espressamente di incontrare le scuole, dicevi,
sì.
Ha spiegato poi la motivazione, cioè sai,
voleva parlare con i giovani. Lui mi ha raccontato che più di una volta è successo di incontrare solo le pubbliche amministrazioni, mm-hmm. Ha detto a me non me ne frega niente di parlare con il sindaco, giusto, così in maniera molto, molto diretta e molto schietta, dice non mi interessa più di tanto parlare con la pubblica amministrazione, voglio parlare con i ragazzi, e è una bella occasione secondo me per tanti fabrianesi e anche le famiglie si sono interessate, questo è stato molto bello. Genitori che mi hanno scritto sono contento che mio figlio partecipa all'iniziativa, che la classe aderisce, quindi hanno spinto anche le famiglie su questo.
Che bello.
Rispetto al messaggio di insomma che abbiamo ascoltato prima, almeno questo è una speranza.
Vi ho rasserenato.
Sì, un
po'
sì.
Beh, devo dire comunque partecipare al corteo 25 aprile a Fabriano è sempre rasserenante, per fortuna. Sì. Siamo ancora una città che esprime sempre una bella risposta da questo punto di vista.
È vero, è vero. Stiamo facendo anche come Ampi tantissime cose, oltre a questa iniziativa del 25 mattina a scuola, lo ripeto, e pomeriggio all'oratorio della Carità a partire dalle 18:30. Anche grazie al contributo dell'amministrazione, certo, questo va certo, sottolineato, certo. Abbiamo fatto recentemente, io proprio sto girando per spiegare un po' tutto l'inghippo del referendum per l'autonomia differenziata, corsi, ricorsi, prima sì, poi no, poi la Corte di Cassazione, senza andare per le lunghe, e poi avremo le giornate, quindi approfitto di questa vetrina per dire che il 22 avremo la commemorazione, aprile, scusate, sì, consueta, sì, di Engels Profili, mm-hmm, e poi il 25 le celebrazioni con il pranzo e...
Certo, certo.
Annessi e connessi.
Poi lo ricorderemo.
Sì, sì. Ci sarà occasione di riparlarne, mm-hmm, in prossimità. Benissimo, beh, grazie Giacomo.
Grazie a voi.
Veramente è stata una ventata di... Sì. Mi piace. Bravo Manf, abbiamo concluso bene. Abbiamo concluso in bellezza. Andavo a casa come una puntata
col
di
magone.
Report. Sì, esatto.
Col magone.
Esatto, col nucleare e tutto il resto. E speriamo di averti come ospite ancora, dai, in prossimità,
certo,
dell'evento magari.
Abito qua davanti,
esatto.
È vero,
anche per questo dicevo che era a casa sua, cioè abbiamo sceso di casa e uscito.
Beh, lo sapevo, vediamo.
Quando volete, grazie ancora.
Grazie. Bene. Giacomo,
adesso partiamo con la nostra rubrica.
Esatto, Wrap It Up in Books.
Esatto.
La rubrica che
dovremmo trovare un jingle, Manf.
È vero, dobbiamo fare un jingle per questa rubrica da far mandare subito prima di parlarne. Ringraziamo come sempre le nostre amiche della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano, quindi Eleonora, Lucrezia, Francesca. E questi sono i libri che ci propongo questa settimana. Ci avrà l'occasione anche di parlare di un altro,
esatto,
evento che svolgerà a Fabriano. Questa sera siamo...
Infatti, in occasione di Festa di Scienza e Filosofia 2025, che si terrà a Fabriano nel mese di aprile, la Biblioteca Comunale di Fabriano propone 4 titoli che raccontano intelligenza, scienze e avvenire, focus delle giornate. L'intelligenza artificiale, come funziona e dove ci porta la tecnologia che sta trasformando il mondo, di Francesca Rossi, edito dalla Terza 2024. Francesca Rossi si occupa di intelligenza artificiale da tempi non sospetti, pochi sanno spiegare in maniera chiara e obiettiva come lei i meccanismi dietro i le reti a reti neuronali, large language model e deep learning e le questioni etiche legate all'IA. Impreziosito da contributi di nomi autorevoli, tra cui il premio Nobel Daniel Kahneman, l'ho detto bene Manf, questo libro fa luce sui cambiamenti che ha già prodotto l'intelligenza artificiale, sui suoi limiti attuali e le sue promesse per il futuro, una prospettiva indispensabile per capire la rivoluzione tecnologica in corso. Infatti è un tema che noi abbiamo già affrontato, è una cosa insomma assolutamente attualissima. Pensare come Medea, cosa ci insegnano le donne nel mito sulla nostra vita. Di Bianca Sorrentino, edito da Il Saggiatore 2024, presentato all'anteprima del festival, il volume è un viaggio alla scoperta di sé, un inno alla libertà e alla forza interiore che risiede in ognuno di noi. Bianca Sorrentino ci invita a guardare oltre gli stereotipi, a riconoscere la complessità del femminile e a trovare la nostra voce ispirandoci alle storie immortali di donne che hanno affrontato il loro destino. Il fuoco invisibile, storia umana di un disastro naturale di Daniele Rielli, edito da Rizzoli 2023. Daniele Rielli, utilizzando vari strumenti narrativi, costruisce un magnifico romanzo corale. Obiettivo: cercare di capire cosa sta uccidendo agli ulivi della sua famiglia, ricostruendo le vicende legate all'arrivo in Puglia di Xylella, un batterio che ha causato la più grave epidemia delle piante al mondo. Tutto inizia a Gallipoli, quando gli ulivi cominciano a seccare e morire in un modo mai visto prima. Le piazze si riempiono di manifestanti che protestano contro le misure di contenimento e la magistratura mette sotto accusa gli scienziati che hanno scoperto la malattia. Daniele Rielli segue questa vicenda sin dall'inizio e durante questo lungo viaggio indaga l'antico legame con gli ulivi della sua famiglia, scopre i segreti dell'industria dell'olio e soprattutto riflette sugli aspetti più paradossali del nostro rapporto con la natura. Ultimo, eroica, folle e visionaria, storie di medicina spericolata di Silvia Bencivelli, edito da Bollati Boringhieri 2023. Eroica, folle e visionaria parla di autoesperimenti e autosperimentatori, medici che hanno deciso di provare le proprie idee direttamente su se stessi, spesso con un tocco di pazzia e di incoscienza, altre volte con sincero altruismo e cocciuto coraggio. D'altra parte, una scoperta che deve essere provata su qualcuno per essere certi che funzioni. Quel qualcuno in molti casi è stato lo stesso che ha avuto l'intuizione. Silvia Bencivelli scrive con penna ironica e leggera, toccando gli argomenti chiave del rapporto tra medicina, società e potere, coinvolgendo il lettore in alcune delle più incredibili storie della medicina dal 600 ai giorni nostri. Sembra quasi fantascienza questo libro.
Bello, bello.
Bene.
Come sempre, ottimi consigli da parte delle nostre amiche, e quindi recuperateli, recuperate questi eventi che vi abbiamo anticipato,
esatto,
questa sera, quindi l'incontro con Demo Cervi e più tardi il Festival di Scienza e Filosofia e ovviamente tutte quante le celebrazioni per il 25 aprile che quest'anno celebra il suo ottantennale.
Noi come sempre ci vediamo giovedì tra un paio di settimane con argomenti purtroppo sempre molto attuali.
È possibile, vediamo,
è possibile,
come andrà.
Dobbiamo toccare il filone Gaza che sì, oggi non abbiamo avuto modo.
Guardate, e... un'altra legnata sullo stomaco.
Esatto, ma purtroppo cioè... questo è quello che ci hanno dato e quindi... E chiudiamo con gli Schiantos per celebrare la dipartita del grandissimo chitarrista. Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti e grazie.
Largo all'avanguardia, pubblico di me.